Buongiorno ragazzi, dopo aver visto Boiardo e Ariosto, l'Orlando Furioso, l'Orlando Innamorato, e più che altro dopo aver visto le caratteristiche letterarie del 400 e del 500 con Umanesimo e Rinascimento, oggi passeremo ad un nuovo autore che è Machiavelli. E di Machiavelli guarderemo come prima cosa ovviamente la vita e le opere, e dopodiché faremo Tasso con la Gerusalemme liberata, mentre di Machiavelli ci concentreremo sulla sua opera, diciamo, più famosa, che è Il Principe. Allora, Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel 1469 e vedremo che la città di Firenze sarà molto importante per l'autore, poiché saranno da sfondo prima di tutto, farà da sfondo prima di tutto per le sue opere e poi perché ci passerà gran parte della sua vita. E nasce da un'antica famiglia borghese, dei suoi anni giovanili si hanno poche notizie, ma egli riceve sicuramente una solida educazione umanistica e conosce i principali autori classici e latini volgari, da cui ovviamente prenderà spunto, poiché sappiamo che la maggior parte degli umanisti, ma anche di coloro che aderiscono, tra virgolette, alla corrente del Cinquecento, fanno riferimento e prendono spunto dai classici latini latini e greci. La sua attività politica incomincia nel 1498, anno della morte di Savonarola, quando entra in servizio della Repubblica come segretario della Seconda Cancelleria. Inizialmente con il semplice incarico di redigere documenti ufficiali, in seguito inizia l'attività più strettamente diplomatica, compiendo una serie di missioni ufficiali presso vari sovrani italiani ed europei. Quindi diciamo che inizia anche a muoversi dalla città natia. A partire dal 1506 ricopre anche la carica di cancelliere dei nove ufficiali dell'ordinanza e della milizia, una magistratura istituita proprio dietro sua insistenza per procedere alla riorganizzazione dell'esercito repubblicano. In queste vesti ufficiali diviene uno dei più stretti collaboratori del confaloniere a vita Pier Soderini, l'uomo politico più importante della Firenze repubblicana. Tra le sue missioni diplomatiche, da cui spesso gli ha tratto spunto per le proprie opere storiche e politiche, vanno ricordate quelle presso la corte francese di Luigi XII nel 1500, nel 1504 e nel 1510, i due soggiorni presso Cesare Borgia nel 1502, quelli a Roma in occasione del conclave che lesse Papa Giulio II nel 1503, e poi ancora nel 1506 e infine nel 1507, l'ambasceria presso l'imperatore Massimiliano d'Asburgo in Tirolo. Da questi incontri nascono opere come Il ritratto delle cose di Francia e Il ritratto delle cose della Magna, e un opuscolo dedicato a un episodio in cui egli era stato testimone oculare, ovvero la descrizione del mondo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Ferno, il signor Pagolo e il duca Gravina Orsini. Diciamo che quest'ultimo testo risulta particolarmente interessante per lo stile asciutto e impassibile con cui viene narrata l'eliminazione a tradimento di alcuni avversari politici messa in atto da Cesare Borgia, che verrà poi presentato nel Principe come un modello di abilità e intelligenza politica. Quindi vediamo che la maggior parte delle sue opere, perlomeno quelle che scrive all'inizio, sono a titolo politico. E più che altro fa vedere proprio come sia importante l'assio e la rivalità all'interno di questo ambiente. Però vedremo anche che la sua concentrazione si baserà sul principe, in cui proprio metterà in evidenza la figura che deve essere di colui che comanda, dell'uomo di politica. Anche negli altri testi citati, comunque, sono già presenti i temi più caratteristici delle opere maggiori, infatti, come ho appena detto, dal problema della milizia alla definizione della scienza politica come frutto dell'osservazione della realtà, fino alla netta separazione dell'etica politica e della morale corrente. Nel 1512, il rientro dei Medici a Firenze e la fine dell'esperienza repubblicana segnano una svolta drammatica nella vita di Machiavelli. Estromesso dalle funzioni pubbliche, quindi allontanato da queste cariche, arrestato e torturato perché sospettato di aver aderito alla congiura antimedicea di Pierpaolo Boscoli, quindi di coloro che andavano contro i Medici, i medici ovviamente erano una famiglia, viene in seguito condannato a un anno di confino che trascorre nella provincia, nella propria villa dell'Albergaccio, nei pressi di San Casciano, quindi sempre in Toscana, però viene costretto, tra virgolette, ad una sorta di esilio. L'allontanamento dalla vita politica e l'isolamento segnano per Machiavelli un momento di profonda crisi che è testimoniata da una ricca corrispondenza epistolare con Francesco Vettori, ovviamente corrispondenza epistolare, un insieme di lettere. Francesco Vettori, che era l'ambasciatore di Firenze presso la corte papale. Diciamo che questi di reclusione sono anni di riflessione da cui nascono le opere maggiori di Machiavelli, come Il Principe, che è scritto di getto negli ultimi mesi del 1513. I discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, iniziati intorno al 1513 e portati a termine nel 1519 o forse nel 1521, le opere più squisitamente letterarie, come la commedia La Mandragola, che risale probabilmente al 1518, e anche la novella Belfagor, Arcidiavolo dello stesso anno, testi cui si accompagna la riflessione linguistica contenuta nel dialogo intorno alla nostra lingua. Il riavvicinamento ai medici parte, diciamo, dal 1516, quando Machiavelli ritorna a Firenze per periodi più lunghi e frequenta il gruppo di giovani intellettuali che si riunivano negli orti Oricellari, cioè i giardini di Palazzo Rucellai, che vedono in lui, che viene visto lui, insomma, come un maestro e un modello. Contemporaneamente si riavvicina anche alla famiglia, che lo assumono come uno storico ufficiale della città, conferendogli l'incarico nel 1520 di comporre le Storie fiorentine, che è un'opera di 8 libri che verrà portata a termine soltanto 5 anni dopo, nel 1525. Negli stessi anni Machiavelli conferma il proprio interesse per la politica e per il problema della milizia con i 7 libri dell'arte della guerra, trattato in forma di dialogo, i cui interlocutori sono gli intellettuali che frequentano gli orti oricellari. Quindi diciamo che è una sorta di comunicazione che lui ha con questi ragazzi e che trascrive. A quest'opera si può ricollegare anche la vita di Castruccio Castracani, da Lucca, breve biografia di uno dei più famosi condottieri toscani del 300. Nel 1525 viene messa in scena La Clizia, che è una commedia di impianto classico e dal tema forse autobiografico, testo meno originale rispetto alla Mandragola, ma che conferma il grande interesse di Machiavelli per il teatro. Nella cacciata dei Medici e diciamo la restaurazione della Repubblica succedono degli avvenimenti molto importanti che ovviamente contribuiranno alla crescita e al cambiamento dell'autore. Infatti, negli ultimi anni della sua vita, i medici affidano a Machiavelli anche alcuni incarichi diplomatici di scarsa rilevanza, tra cui si può ricordare una missione presso il convento dei frati minori di Carpi, che per richiedere un predicatore per l'imminente Quaresima, incarico descritto in modo efficacemente ironico dallo stesso Machiavelli in una lettera a Francesco Guicciardini. Quindi vediamo che anche in Machiavelli, come abbiamo visto in Ariosto, subentra questa caratteristica, ovvero dell'ironia. Più significativo è invece il ruolo svolto dallo scrittore durante i mesi che vedono una nuova cacciata dei medici da Firenze, precisamente nel 1526, e il sacco di Roma nel 1527. Questi sono due episodi che abbiamo visto anche in storia in queste ultime lezioni, quello che succede in Italia in seguito diciamo, a questi cambiamenti societari, ma anche religiosi e politici, e in quanto molto importanti saranno questi due episodi, ovvero la disfatta di Firenze e il sacco di Roma, che comunque vi ho già spiegato nelle lezioni di storia. Se non le avete ancora viste, vi consiglio di andarle o a vedere o a sentire, come preferite. Restaurata la Repubblica, Machiavelli viene escluso da qualunque incarico proprio per la sua collaborazione con i Medici e muore poco tempo dopo, il 21 giugno del 1527. Machiavelli viene considerato il fondatore della scienza politica moderna. Tale riconoscimento deriva dal fatto che egli è il primo a ritenere che i criteri dell'azione politica debbano essere ricavati da una costante osservazione della realtà, convinto che solo tale lavoro di analisi possa condurre alla conoscenza del carattere umano, premessa indispensabile per qualsiasi scelta da parte dell'uomo politico. Questa concezione naturalistica dell'uomo, che svincola l'attività politica da qualunque implicazione religiosa, riportandola nell'ambito delle leggi che governano il mondo naturale, è una diretta conseguenza della formazione culturale di Machiavelli. Egli fa costante riferimento alla lezione degli antichi che, secondo il più autentico spirito umanistico e rinascimentale, gli sembrano modelli di riferimento proprio per la sostanziale immutabilità del carattere umano. Quindi che dice che molto importante sono i richiami e i riferimenti alle opere antiche, quelle che ho citato all'inizio, poiché secondo loro l'uomo non era in continuo mutamento come avveniva in quel periodo, nel 500, nel 400. Adesso vedremo le opere che Machiavelli ha scritto, non tutte, chiaramente soltanto alcune. L'epistolario, la duplice natura della riflessione politica di Machiavelli, fatta di osservazione della realtà e di studio dell'antichità, è alla base di tutta la sua produzione e ne abbiamo un primo importantissimo esempio proprio in quest'opera, nell'epistolario. In particolare nella più famosa tra le lettere inviate a Francesco Vettori. In essa lo scrittore comunica all'amico di aver composto Il Principe e specifica che tale opera è nata sia dalla letteratura dei classici sia dalla propria esperienza concreta, non solo quella accumulata nei 15 anni di attività politica al massimo livello, ma anche quella che nasce dal contatto con la quotidianità, anche con la realtà meno nobile delle lunghe e inerti giornate di San Casciano, quindi quando era in esilio. I discorsi sopra la prima decada di Tito Livio. Lo stesso rapporto tra la lezione degli antichi e l'analisi della contemporaneità si ritrova nei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, l'opera più direttamente ispirata dalla lettura dei classici della storiografia latina e quella in cui Machiavelli si occupa soprattutto della forma di governo repubblicana. Si tratta di un testo sviluppatosi progressivamente nell'ambito del cenacolo degli Orti Oricellari, i cui giovani esponenti erano nella maggior parte dei casi di orientamento repubblicano. L'opera non ha una struttura unitaria, si tratta soprattutto, come dice il titolo, di divagazioni a partire dall'opera di Livio, però in essa ritroviamo lo stesso rigore argomentativo e la stessa capacità di cogliere gli aspetti più significativi della realtà contemporanea, che sono alla base della trattazione sistematica del Principe. Nei discorsi, come nel Principe, si realizza in modo convincente la sintesi tipicamente umanistica tra la concezione naturalistica dell'uomo e il riferimento al mondo classico, che è visto come un patrimonio mai sufficientemente esplorato di conoscenze, che quindi è un ambiente che nessuno nel dettaglio ha mai studiato, poiché altrimenti si sarebbero estrapolate tantissime cose. L'immagine che Machiavelli ha del carattere umano non è però il frutto di quel processo di idealizzazione che spesso si può ritrovare in tanti autori del Rinascimento. In molti passi del Principe si trovano dei giudizi impietosi sui difetti umani e soprattutto sulla tendenza dell'uomo a rinunciare a un costante uso critico della ragione. La Mandragola, che ha un'analoga visione pessimistica del carattere umano, si può ritrovare proprio in quest'opera. È una commedia arguta e divertente, dall'intreccio complesso ma efficacissimo sul piano scenico e contemporaneamente analisi dissacrante della società del tempo e dei comportamenti umani. Quindi vedremo che è molto importante e diventerà anche il teatro, poiché gran parte delle opere verranno rappresentate. Ovviamente non so se questa la vedremo nel dettaglio, sicuramente vedremo Il Principe e poi vedremo se abbiamo tempo, secondo quante lezioni ci mancano, guarderemo anche la Mandragola. Le storie fiorentine. Nella produzione di Machiavelli si è soliti distinguere tra opere politiche, opere storiche e opere letterarie, ma è importante sottolineare come tutte siano pervase da un medesimo atteggiamento etico e da uno stesso desiderio di rappresentare in modo realistico e significativo, anche nel senso di un'intenzione educativa, le varie facce del carattere umano. È in questo senso che si può leggere che il ritratto di Lorenzo de' Medici, contenuto nelle storie fiorentine, ovvero la figura del Magnifico, assume un valore paradigmatico e la celebrazione che ne ha Machiavelli non dipende dal fatto che i committenti dell'opera sono i suoi discendenti, ma Lorenzo incarna l'immagine dell'uomo naturale, nel cui carattere coesistono aspetti solo apparentemente contraddittori, sintomo in realtà di tutta la multiforme ricchezza dell'essere umano. Proprio la sua umanità è la migliore garanzia dell'intelligenza e dell'efficacia della sua azione politica, tanto è vero che questa pagina delle storie fiorentine può essere letta come un nuovo modello del principe ideale. Adesso vediamo l'ultima opera, così a grandi linee, prima di passare proprio all'analisi del principe. Il dialogo intorno alla nostra lingua, vediamo che anche lui ovviamente affronterà il tema della lingua, come già tanti autori in precedenza lo avevano affrontato. Alla totale adesione al mondo reale che informa tutta la sua opera va ricordata anche la scelta linguistica di Machiavelli, sostenitore nella teoria e nei fatti della lingua dell'uso. In questo senso va ricordato il suo dialogo, rimasto inedito ma composto probabilmente intorno al 1516 e nato anch'esso nell'ambito culturale degli Orti Oricellari. In quest'opera sostiene l'eccellenza della lingua naturale sulla lingua d'arte e riconosce nel fiorentino la lingua ideale, in primo luogo per il carattere del suo sistema fonomorfologico, cui egli riconosce un'unità e un'originalità non comuni ad altri idiomi e soprattutto agli idiomi misti, o idioma significa lingua, proposti per esempio dai sostenitori della soluzione cortigiana. In secondo luogo, ma con un valore secondario rispetto alla presente eccellenza linguistica del fiorentino, va considerato il suo valore letterario, cioè l'uso che ne hanno fatto gli scrittori trecenteschi, in particolare Dante, che abbiamo già visto. La realizzazione in pratica di questa teoria è evidente in tutte le opere di Machiavelli, ma forse, come era anche illogico aspettarsi, visto che si tratta di un'opera squisitamente letteraria, la creazione più originale dal punto di vista linguistico va individuata nella Mandragola. Queste sono più o meno le opere di Machiavelli. Nel dettaglio della prossima lezione vedremo il principe, il ruolo che ha avuto nella società, il ruolo che ha tuttora e le tematiche e il metodo di scrittura.